Guglielmo Buccheri. Ciao Guglielmo.
Eccoci, buonasera, buonasera, ciao, buonasera a tutti.
Allora, caro Guglielmo, mi ha dato, noi ci siamo incontrati a Roma, durante e dopo Roma-Juventus, e poi ne parleremo, mi ha detto una cosettina sul tecnico, ma insomma ci andremo tra poco. Ti chiedo subito questo, sei consapevole, convinto che la Juventus nelle prossime tre gare potrebbe ipotecare la qualificazione in Champions League?
Beh, io sì, mi sento di condividere il ragionamento, la riflessione che stavi facendo tu prima di darmi la linea, ovvero sia che poi molte volte noi quando arriviamo alla fine del campionato inevitabilmente facciamo le famose tabelle, no? Per tutti, certo, i vari obiettivi di stagione, e quindi si dà le famose stelline di difficoltà, i parametri di difficoltà alle squadre più accreditate, però io non la penso insomma come dicevi tu, nel senso che poi bisogna contestualizzare il momento delle partite. Ad esempio, mi spingo un pochino avanti, no? Uscendo da queste tre gare, se non sbaglio, vado a memoria, ma credo che sia così, la Juventus tornerà per la seconda volta in un mese a Roma, e mi riferisco alla partita dell'Olimpico in casa della Lazio, qualora i tifosi della Lazio possono naturalmente incrociare le dita, la Lazio dovesse superare il Bodo Glimt e arrivare in semifinale, ecco che quella partita, che immagino si giocherà domenica sera 11 maggio, cadrà a tre giorni, a 72 ore dalla semifinale di ritorno della Lazio, e magari con una Lazio con la testa poi alla finale d'Europa League. Quindi dico questo perché, contestualizzando nello specifico la trasferta di Roma, magari può diventare poi in pratica una trasferta meno pericolosa di quella di ciò che possiamo pensare oggi. Quindi questo per avallare appunto il tuo ragionamento, che poi alla fine sulla carta sono partite magari apparentemente più semplici di altre, però poi accetto magari il Monza, perché onestamente il Monza sembra oramai, anzi non sembra, possiamo dire che con un piede e mezzo forse più in Serie B, però le partite con Lecce e Parma non sono sicuramente gare, sono gare molto molto scivolose, perché sono due formazioni che comunque giocano bene a calcio, forse a volte si dice anche in questi casi troppo bene magari per salvarsi in maniera serena, no? Perché poi pensi a squadre che appunto cercano di trovare il modo di salvarsi in maniera diversa, invece poi alla fine ti devi salvare un po' come è sempre stato, cioè badando al sodo e badando a fare i punti più possibili. Quindi ecco, chiudendo questa riflessione, il calendario, quando arrivi a due mesi, a 6, 7, 8 giorni dalla fine, poi devi aspettare il momento in cui incontri quella determinata squadra e non pensare tanto poi al valore, diciamo, in termini generici dell'avversario che devi incontrare.
Non c'è dubbio, è vero, solo due gare, vittoria contro il Genoa, un ottimo pareggio in casa della Roma, è poco, no, per dare un giudizio, però sulla scia di un articolo che hai fatto tu, che hai scritto tu un paio di giorni fa, ti chiedo quali sono i 3, 2, 4, non so quanti punti, i punti della cura Tudor, cioè che cosa si è visto comunque subito di Tudor?
Ma guarda, io credo che, facendo un piccolo salto indietro e quindi alla gestione, Thiago Motta si è parlato tanto, no, del fatto se la squadra seguisse o meno l'allenatore. Io uso un paradosso, cioè secondo me la squadra lo seguiva a tal punto che pensava troppo, cioè in campo cercava di pensare con la testa dell'allenatore, e quindi quello poi abbiamo visto i non risultati che ha prodotto, no? Un tipo di ragionamento, un tipo di riflessione del genere. Tudor è completamente diverso, cioè quella era una Juve troppo alta, tra virgolette, cioè una squadra quasi di filosofi, non per colpa dei giocatori ma nemmeno dell'allenatore, perché era nata così e quel progetto avrebbe avuto bisogno di molto più tempo, e su questo siamo tutti d'accordo. Tudor, io mi sentirei dire in estrema sintesi, che è un calcio molto più immediato, nel senso un calcio anche molto più pratico, cioè a me piace il ragionamento che fa lo stesso allenatore croato, di una squadra organizzata e poi all'interno dell'organizzazione comunque liberare l'istinto e giocare con coraggio, no? Lo vediamo anche dal linguaggio proprio del corpo del tecnico croato in panchina. E quindi io credo che, ho fatto un parallelismo dopo la partita di Roma con la partita di Napoli, no? La partita di Napoli, a mio modo di vedere, la Juventus fece un primo tempo veramente buono, un bellissimo primo tempo, però poi al gol nella ripresa la squadra si è sgonfiata completamente. A Roma non è accaduto, cioè a Roma comunque a mio modo di vedere il grado di difficoltà poteva anche essere simile, perché comunque Napoli, insomma la Roma veniva da 7 vittorie consecutive, 14 risultati utili di fila, quindi era una prova d'esame molto, molto profonda. Ecco, la Juventus nel secondo tempo, anche se è stato un secondo tempo complessivamente meno bello, è quello sotto gli occhi di tutti, però è vero che ha provato più della Roma a cercare di vincere la partita, ha provato a cercare di vincere fino agli ultimi secondi della gara stessa. Quindi questo ti fa capire un po' quello che è, insomma, il cambio di marcia. Da una parte una squadra troppo alta di ragionamento, di pensiero, di ambizioni anche nell'immediato, no? Perché appunto il tempo era una variabile determinante nel progetto Motta, e il tempo non si può dare, no? Siamo tutti d'accordo. E da quest'altra parte invece il tempo non c'è, perché è un mini campionato di 9 partite, certo, per Tudor, e quindi vedere una squadra che si è un pochino liberata, no, di questo, perché io ad esempio anche proprio durante la gestione Motta nella mia testa, cioè, se noi conoscevamo un certo tipo di giocatore, no, Motta, un giocatore anche, non voglio dire provocatore assolutamente, però un giocatore molto caldo anche in campo, sì, che sì, partecipava, e lui è come se invece forse questo abito che gli abbiamo messo un pochino tutti addosso, perché poi bisogna essere onesti, no, del predestinato, alla fine a furia di dire che era un predestinato, che sarà un predestinato e magari lo sarà, diventerà un grande allenatore, però lui evidentemente ci ha creduto e quindi ha cercato di fare mai le cose che per molti possono sembrare banali, invece no, perché poi il calcio è semplice, so che dicendo questa cosa posso rievocare antiche discussioni, però in realtà è così. Allora, io pensavo nella mia testa, vedendo il Motta anche comunicatore, no, che si è parlato tanto anche di quell'aspetto, se si fosse tolto un po' di dosso, tra virgolette, questa scimmia del predestinato, magari avrebbe avuto anche un effetto pratico sul campo diverso. Invece dal linguaggio del corpo, per rimanere a questo termine, a quello che poi non ha fatto vedere in campo, secondo me ha pesato molto questa voglia di... Cioè, io ho un'immagine della sua gestione, la Champions, correggetemi se sbaglio, quando la Juventus perde, credo, la prima partita con lo Stoccarda sì, che praticamente quando rimane in 10, espulsione di Danilo, c'hai Gatti in panchina, al posto di mettere Gatti centrale, e secondo me non avresti preso il gol nel tempo di recupero, lui sposta Raui, mette Raui e sposta Cabale, insomma fa un ragionamento molto cervellotico, no, in quel momento della partita, perché se no altrimenti veniva banalmente tacciato magari di essere un tecnico appunto che fa le scelte più logiche. Ecco, quindi io credo che Tudor, tornando alla tua, l'ho presa un pochino larga, io credo che appunto la sua impronta si vede in questo, cioè si vede nel dare coraggio a una squadra che però è molto attenta a tenere viva l'organizzazione di gioco, e all'interno di quell'organizzazione i giocatori si sono liberati un pochino di quei troppi pensieri che poi alla fine ti frenavano, sì, soprattutto negli ultimi 30 metri.
Non c'è dubbio, vedi per esempio il Diz, aggiungo a quello che hai detto tu rispetto a Motta, che se sintetizzo il tuo discorso, che condivido, mi viene da dire, magari con un po' più di umiltà e meno presunzione, perché poi più o meno sono sinonimi di quello che hai detto tu, forse Motta no, sarebbe ancora sulla panchina della Juventus.
Sì, io credo su questo, però una piccola sfumatura, cioè secondo me lui, perché anche lì si è pensato tanto, ora poi è inutile, insomma, guardare avanti e trattare sempre indietro, però serve appunto per poi parametrare quello che sta accadendo e quello che accadrà nelle prossime settimane. Cioè, però ecco, lui non, a mio modo di vedere, non è arrogante, non è un allenatore, non è uno che dice io sono il calcio e voi no, parlo in generale. Però lui, credo che, anche lì, io molte volte l'ho paragonato a Luis Enrique, no? Mi ricordo, e tu lo sai, ora sono a Torino da 7 anni,
Roma,
ma sono cresciuto a Roma. Io mi ricordo nell'estate, se non sbaglio, del 2011, nell'agosto del 2011, Roma, Slovan, Bratislava, prima partita all'Olimpico, 60.000 persone, preliminari d'Europa League, e Luis Enrique cosa fa? Va sull'1-0, toglie Totti al 74esimo.
Sì.
Il Bratislava pareggia e la Roma viene eliminata. Gli volevano fare la pelle a Luis Enrique, perché comunque all'epoca era il Totti vero, e l'aveva tolto dal campo, mettendo poi una formazione di ragazzini, Verre, Viviani,
sì, esatto,
Caprari, 18enni, eccetera. Però lui veniva dal Barcellona B, nel Barcellona B non c'era la cultura della vittoria, perché perdevi o vincevi nel secondo campionato spagnolo, rimanevi. Quindi è stata una scommessa fu all'epoca, no? E lui è morto, tra virgolette, con quelle idee, tant'è vero che poi aveva 2 anni di contratto, fece quella famosa conferenza stampa con Totti presente, quasi commosso, di addio a Roma. Ora, Luis Enrique poi ha allenato 3 anni il Barcellona, 3 anni in nazionale spagnola, stasera gioca con l'Aston Villa a Parigi, è candidato, forse il più serio candidato insieme all'Inter, a mio modo di vedere, a vincere la Champions di quest'anno, quindi è diventato un grandissimo allenatore e allenerà per tanti anni. Però in quel momento era il momento, un contesto sbagliato, e quindi ho fatto tutto questo discorsone per dire, secondo me Motta non è a Roca, cioè, lui a costo di portare avanti le sue idee ci ha rimesso la panchina della Juventus, ecco. Però in quello, cioè, ci crede in quello, no, e io sono convinto che farà un grande, e con Tudor è chiaro che stiamo parlando di un altro mondo, perché è un altro, parola bruttissima, approccio alla professione, un allenatore pratico, un bravo allenatore. E l'unica cosa, ecco, io avendo seguito appunto anche le cose romane, la cosa che mi aveva un po' lasciato perplesso, e poi lì nasce, no, l'interruzione del rapporto con la Lazio, al di là della litigata a Marsiglia, se è vero o non è vero, comunque il non rapporto con Guendouzi, lui aveva chiesto, come sapete, all'Utito, tra sì, l'altro, di cedere Isaksen, sì, sì, e Rovella, che poi se andiamo a vedere alla fine,
sono gli uomini, Guendouzi, tra gli uomini più importanti di questa Lazio.
Oggi valgono 150 milioni tutte e tre, però questo sì, insomma ora...
Dice un po' caratterialmente, però quindi mi stai tirando fuori l'ovvia e successiva domanda. Secondo te resterà con lo status di traghettatore o ha qualche speranza di poter essere confermato, a prescindere adesso dal contratto, che con la formula,
sì, esatto,
che sappiamo?
Guarda, io ora mi sentirei di dire un nobile traghettatore in questo momento, però dirò una banalità, è chiaro che se va bene con il Lecce, fai il filotto e finisci il campionato serenamente tra le prime quattro, perché oramai non bisogna più parlare di quarto posto, levati i primi due, cioè il terzo posto è completamente,
sì,
in
certo,
gioco, no? E quindi sono due i posti di Champions liberi. Se vai al mondiale per club, il mondiale per club è per me una grossa incognita, perché essendo il primo, come tutte le prime volte, io non so le squadre come affronteranno, può essere un torneo show, un torneo fino a se stesso, può essere invece un torneo dove vedremo tanta qualità, dove le giocherà, quindi è un grosso punto di domanda, e quando c'è grossi punti di domanda può succedere tutto, anche che la Juve vada avanti e che arrivi magari ai quarti o in semifinale, che tra l'altro, apri chiudo parentesi, lì compenserebbe qualsiasi eventuale quarto, terzo, non posto, perché lì poi il montepremi, come sapete, è altissimo, no? E
sì,
quindi
sì,
anche da quell'aspetto metteresti a posto tutto. Però ecco, se fai un mondiale per club e torni con un ottimo mondiale per club e un mese prima sei arrivato serenamente in Champions, secondo me una riflessione profonda sul lavoro di Tudor è iniziale.
Bisognerà
da
farlo,
fare.
Tanto più se poi avrà tutto il gruppo dalla sua parte, e quindi avrà ricreato, no, anche un gruppo che magari,
esatto,
che magari si era sfaldato sotto la gestione Motta. Nel caso in cui invece si cambiasse, mi dici il nome, secondo te, in pole position quale sarebbe? Usiamo i condizionali, ovviamente.
Ma guarda, il nome, ma i nomi, cioè, oggi non è che voglio buttare la palla, come si dice in questi casi.
Non vuoi fare 0-0, diciamo.
No, diciamo il nome, i nomi ora è impensabile, perché i nomi è chiaro che è anche facile farli, perché possono essere tutti i nomi che più o meno tutti pensiamo, no? Al di là che se sono usciti o meno sui giornali o se sono stati raccontati, perché però tanti nomi poi hanno, ogni nome che fai una sua controindicazione, perché ad esempio Antonio Conte, io non lo so, poi c'è un contratto di 3 anni con Napoli, non ci dimentichiamo che De Laurenti già ha perso Spalletti, perché se è vero che l'ha perso per un anno sabbatico, poi la realtà è stata un'altra, perché se l'è ritrovato sulla panchina della nazionale, quindi non so se De Laurentiis può permettersi, al di là di come finirà la stagione, di vedere un altro suo allenatore su cui ha costruito un progetto così a cuor leggero che saluti Napoli dopo un anno. Quindi Conte è un ragionamento complicato, e Mancini, ci sono tante riflessioni da fare su Mancini, ora al di là della consulenza che sta facendo con la Sampdoria, e giustamente lui ha sottolineato più volte che è soltanto una sorta di consigliere proprio per sentirsi libero, no? Che come in effetti è, però Mancini non allena l'Italia da tanto tempo, quindi io non lo so Mancini poi se
non
realmente...
allena proprio un club da tanto tempo in generale,
esatto, se gli puoi affidare una ripartenza di così ingombrante come quella della Juventus, e quindi poi che ne so io, ma questa è una mia, come dire, suggestione, qui ci sono tante variabili. Prima ho citato un nome che è quello di Spalletti, non ci dimentichiamo che la nazionale il 6 di giugno deve andare a Oslo a fare una partita con la Norvegia, e quella partita diventa già un crocevia fondamentale per sul cammino per i mondiali, no, del 2023,
certo,
in America. E se dovesse andare male, molto male, io credo che in federazione una riflessione su Spalletti se la faranno, e andrà fatto obbligatoriamente. Spalletti viene dalla sconfitta a San Siro con la Francia, cioè eliminato la Germania dopo quel ridicolo primo tempo quando abbiamo preso 3 gol,
esatto,
in maniera veramente da dilettanti, soprattutto quello, vabbè, su calcio d'angolo che con i nostri che discutevano in mezzo all'aria, e dico questo perché qualora poi si riproponesse lo spauracchio dello spareggio dopo la Svezia e la Macedonia, andiamo nella paranoia. E cosa fa la federazione? Continuerà con Spalletti, e se invece perdi male a Oslo e c'è un cambio radicale sulla panchina della nazionale, Spalletti diventa un allenatore libero, e Spalletti è allenatore libero, ha lavorato con Cristiano Giuntoli,
sappiamo
a Napoli.
Sappiamo che Giuntoli, insomma, non gli dispiacerebbe.
Non è
meno di un romanzo quello che stai facendo, perché sappiamo benissimo che Giuntoli avrebbe come preferenza Spalletti, però Guglielmo, ti chiedo, ma Giuntoli resterà? Se dovesse restare, sarà lui a scegliere l'allenatore? Perché qualche dubbio qui ce l'abbiamo, su questo.
Ma al momento, ripeto, sennò qui mettiamo, perché io per primo ora ho fatto un volo pindarico non da poco, però Giuntoli rimarrà perché non è che adesso, cioè, il progetto comunque deve andare avanti, la programmazione tecnica anche, quindi sarà lui, ed è lui al momento l'uomo centrale della Juventus per quanto riguarda questo tipo di scelte, quindi faccio fatica, ma non ho minimamente nella testa lo scenario di una Juventus senza Cristiano Giuntoli, quello no, assolutamente, quindi sarà lui a decidere, lui naturalmente con la proprietà, poi a decidere quello che saranno le mosse future dopo il mondiale per Clay. Però ecco, quella è una partita, onestamente, ripeto, come dicevo prima, non è che uno vuole giocare di rimessa, anzi, è soltanto che sarebbe fin troppo facile, no, fare la lista della spesa ora e andando a vedere quelli che sono i nomi potenziali sul mercato, che poi inevitabilmente l'ho fatti anch'io, però la situazione è molto 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 fluida, ecco.
Facceli tre di nomi, dai, Guglielmo, anche perché, per esempio, riguardo all'attacco, Vlahović probabilmente non rinnoverà perché non si parla non so da quanto tempo, Ristić, che è il suo agente, e lo stesso Giuntoli, e Milik ormai credo che andrà verso la rescissione consensuale, credo. Colomani forse non verrà riscattato, la Juventus ha necessità di acquistare almeno un centravanti. Secondo te chi potrebbe essere il profilo?
Io capovolgo un po' la prospettiva, dico che in questo momento secondo me sarebbe, e credo che poi l'indirizzo è quello, di un po' di valorizzare, tra virgolette, i giocatori che sono di proprietà, cioè, ora, perché poi noi è facile, ma non è la colpa di nessuno, è una cosa logica, cioè, dopo bastano due gol, due partite, tre partite e diventano tutti
fenomeni.
No, dei fenomeni, no? Questo è un vecchio, ma fa parte anche
del
gioco,
calcio,
insomma,
calcio,
quindi è giusto che sia così, ci mancherebbe altro. Però ecco, ora che poi invece inizi un pochino, dopo un po', come dovrebbe essere, a pesare il vero, ma non il vero valore, l'inserimento, l'empatia, il modo di conoscere il gruppo, di vivere una nuova realtà, ti rimane di più sostanza in mano, no? E quindi alla fine io penso che in una situazione del genere, ad esempio, vedere una Juventus con Nico Gonzalez e Yıldız nel ruolo di trequartista, e me l'immagino anche con il Lecce, quindi questa benedetta continuità anche nella formazione, sia la strada più giusta e più logica, perché sono patrimoni della società, e quindi non si tratta di togliere qualcosa a qualcuno, ma si tratta di valorizzare con una logica giocatori che possono comunque darti tanto. Yıldız ti dà tantissimo, Nico Gonzalez in quel ruolo magari ti dà e ti sta dando di più di un Conceição, no? Perché abbiamo visto un po' il malcontento inevitabile del giovane portoghese, però col Genoa è entrato, sì, non ha fatto male, ma non ha fatto bene, e onestamente, se il modulo è questo, io non lo vedo con Cesaro.
Esatto, sono d'accordo, ho detto subito, credo che sia il giocatore più penalizzato con questo
sì,
modulo.
Perché ha bisogno, lì non riesce ad accendersi, cioè non riesce ad arrivare sul fondo, a mettere in mostra le sue qualità, le sue caratteristiche, quindi, mentre Nico Gonzalez, secondo me, è un po' come giocava a Firenze, in quel ruolo può dare qualcosa di più.
Non c'è dubbio, abbiamo un minuto di tempo, non mai fatto il nome di un ipotetico centravanti, però dimmelo uno. Secondo te su chi potrebbe andare la Juventus?
Ma non lo so, cioè, ripeto, io poi, ma poi come non lo so, io non sono come indole, non riesco cioè sono molto concreto, capite? Quindi in questo momento, come parlavamo degli allenatori, anche del, perché non sai se fai la Champions, non sai, quindi inevitabilmente
è prematuro, perché, dici tu.
Ma sì, anche perché quello secondo me è fondamentale, no? Perché è la Juventus, vengono tutti, nel senso della Juventus, però se fai la Champions hai un peso, se non fai la Champions è un altro,
non c'è dubbio.
Sarebbe fare solo così un gioco, ecco, in questo momento.
E l'ultimissimissima 10 secondi, ti aspetti un innesto in società o il trasferimento di Chiellini dal ruolo che occupa adesso, sappiamo, rapporti con le istituzioni, all'area sportiva?
No, 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 secondo me Chiellini, ma è quello che vuole lui poi, la strada sua è quella di continuare a lavorare nella direzione, diciamo, detto in estrema sintesi, il ministro degli esteri, sì, non solo della Juventus, sì. Quindi io credo che quello, mi sento di dire, di escludere che possa avere poi un coinvolgimento più diretto al momento nell'area tecnica.
Grazie mille William. Un abbraccio, ciao.
Grazie a voi, ciao, buona serata.
Guglielmo Buccheri della Stampa.